Benvenuti su Radio Neanderthal.
Ciao a tutti, siamo su Radio Neanderthal. Questa è Stecca, prima puntata post reclusione. È passato un po' di tempo, bisognava resettare un po' il cervello, staccarsi un po' dal sovraccarico informativo di questa maledetta pandemia. E niente, ci sono state altre belle trasmissioni nel frattempo qui su Radio Neanderthal, tipo Carogna Virus. Ma poi qui, insomma, quando si ha qualcosa da dire la diciamo, se non abbiamo niente da dire siamo zitti. Non abbiamo piani editoriali, non abbiamo investitori, non abbiamo sti cazzi da condividere sui social, e una voce qui, siamo una delle voci libere e niente. Io sto qui dopo appunto questa fottuta reclusione che insomma ha dato un bel po' di problemi, e secondo me bisogna tornare un po' anche alle relazioni umane, non necessariamente mediate da uno schermo, da un microfono, eccetera. Ci sono molte più domande che non risposte in questo momento. Di cosa abbiamo bisogno? E poi quelli che stavano male prima, adesso come stanno? Stanno peggio? Quelli che hanno subito la repressione, quelli che sono stati incarcerati durante questo periodo, che poi insomma non è che si è guardato troppo in faccia a nessuno, tante cose sono continuate imperterrite, no? Ci voleva un po' di silenzio, bisognerebbe più che altro zittire la pandemia con le sue verità preconfezionate, con questa emotività digitalizzata, con questa condivisione artificiale, sentimenti repressi, zero umanità, tutti sui social, tutti al computer, tutti alternativi e tutti a di cazzate. L'agente patogeno del Covid è un qualcosa che attacca il corpo biologico, però più che altro sta intaccando, sembra intaccare la società artificiale, l'economia immateriale, la merce, l'immaginario del capitale. Dove sono i veri morti? Chi sono i veri morti? Non sono solo gli anziani nelle bare dei camion dell'esercito sparati sulle foto in bianco e nero in home page su Repubblica. Qui abbiamo il problema dei sopravvissuti, di chi era senza speranze prima, senza lavoro prima e adesso sta peggio. Perché chi stava male prima, chi è stato represso durante, starà ancora peggio dopo. E vabbè, allora possiamo anche fare il sommario di questa puntata, che si chiama Posticce Verità, attualità e cinema ai tempi del Covid. Posticce Verità è un titolo che fa un po' il verso alla famosa post-verità, fenomeno relativamente recente, ed è un fenomeno che insomma riguarda per lo più i social. La post-verità sarebbe un'argomentazione che fa leva sull'emotività, che si basa su credenze diffuse, condivise, che influenzano l'opinione pubblica, che accetterebbe poi come veritieri tutta una serie di fatti non verificati solamente perché questi appunto sono condivisi sui social. Fino a qualche anno fa questa post-verità sembrava un po' il fenomeno, relegato insomma alle nicchie del complottismo, delle fake news, vabbè, che poi tanto nicchie non sono, insomma, se vediamo quello che è successo negli ultimi anni appunto con buona parte della propaganda politica che poi si è servita di questi strumenti. L'epidemia di Covid ha dimostrato appunto come poi la post-verità, la costruzione delle fake news, appunto queste verità posticce siano entrate di fatto nel grande flusso dei media mainstream, di fatto in questa epidemia la verità è sempre stata una questione di secondaria importanza. Si è cercato sempre di ricorrere agli appelli emotivi, al mascherare le notizie, a farle accettare, al pubblico sulla base di una comunicazione emozionale, sensazionalistica, senza fare analisi concrete nemmeno sui numeri. Non voglio parlare dei fatti, ma parliamo dei numeri. Cioè, qui i numeri sono stati quasi sempre taroccati. O comunque, insomma, le statistiche si possono influenzare, basta cambiare un po' la composizione appunto della statistica o l'interpretazione della statistica, e questo è successo di continuo. Ma pensiamo al fatto che a distanza di 6 mesi ormai in Italia si sta ora, solo ora, iniziando ad affrontare questo segreto di Pulcinella, cioè che la statistica italiana è in buona parte falsata dalla Lombardia, che in molti casi tende a contribuire per metà a quei numeri. Ora è chiaro che se io in una distribuzione ho un valore anomalo così, così grande, quella statistica è falsa. E quindi abbiamo tante regioni con lo 0, e poi abbiamo la Lombardia e vabbè, in parte il Veneto, il Piemonte. E quindi niente, questa epidemia di Covid e la gestione della comunicazione hanno mostrato come la verità fattuale non sia più rilevante perché c'è una rappresentazione mediatica, c'è un processo di scenarizzazione continuo, questa post-verità che avviene secondo dei criteri selettivi e polarizzati, mi piace o non mi piace, è o meno quell'elemento rappresentativo per il mio gruppo sociale. Chiaramente nel momento in cui tu dividi la popolazione tra buoni e cattivi in relazione all'agente patogeno che può ucciderti, beh, è facile costruire una post-verità nella quale appunto il virus è nell'aria. Pensiamo al famoso titolo di Repubblica che si è servito poi di una tecnica che nell'ambito delle fake news è conosciutissima, cioè quella di fare il cherry picking a partire da studi scientifici. Cioè io prendo degli elementi di uno studio scientifico, nel caso del virus nell'aria, ricordiamo, erano un paio di paper, di studi che poi sono studi in realtà molto molto ipotetici, che non suffragati non da dati in maniera estensiva. Quindi vabbè, io mi vado a selezionare alcune cose di uno studio scientifico, le decontestualizzo e confeziono ad arte una posticcia verità. Senza quello non ci sarebbe potuto essere ad esempio il business delle sanificazioni. Cioè, che senso ha? Pensiamo a posti chiusi per 3 mesi, come possono essere, non so, un negozio di mobili, un'officina che fa gli infissi, non lo so, insomma, una copisteria, non lo so, aiutatemi a dire quanti posti sono stati chiusi per 3 mesi e lì dentro, chiaramente, senza esseri umani. Non è che il virus poteva diffondersi, non poteva sopravvivere sto virus tra ferro, carta, vetro. Eppure si è andati lì con queste persone vestite tipo Ghostbusters a spruzzare qualcosa tipo boh. Perché il virus è nell'aria. E niente, questa è stata l'epidemia della post-verità. E su questo possiamo fare anche il primo stacco musicale. Vai. Eccoci qua, siamo tornati e allora dicevamo delle posticce verità, di cui insomma questa puntata di Stecca cercherà di occuparsi, e come dicevo, facendo poca però rassegna stampa perché il coronavirus ha decisamente rotto il cazzo. E tra queste posticce verità c'è un po' l'angolo della distopia. L'angolo della distopia, insomma, alcune notizie che vale la pena commentare, perché appunto sembrano uscite da pessimi romanzetti, tra virgolette, di fantascienza distopica. Allora, una la troviamo sul blog di Luca De Biase, blogdebiase.com, ed è altro che privacy nel tracciamento dei contatti, le EFS lo fanno nominale. Ma come? Questo è un articolo del 4 maggio, quindi ormai è passato circa un mese. Secondo me è interessante questo articolo perché, dato che si è creato tutto questo polverone intorno al discorso sulla privacy, che per molti attualmente appunto è visto come un orpello, come un qualcosa da aggirare, perché appunto in nome del Covid nessuno più dovrebbe godere della privacy, ma comunque insomma, come qualcuno magari che ha amici che sono tornati dal nord sa, c'è stata tutta un'operazione di tracciamento dei viaggiatori. E appunto Ferrovie dello Stato ha fatto tutta una serie di operazioni che insomma sono un po' strane perché, cioè, ecco, l'esempio pratico qual è? Devo tornare da, che ne so, dalla Toscana, dalla Lombardia, dalla boh, in Campania o in Sicilia o dov'è? Questo era possibile appunto nella cosiddetta fase 2, quindi a inizio maggio. Chiaramente il biglietto era nominale, quindi Ferrovie dello Stato gestiva questi dati e lo faceva in un modo che poi, ecco, questi dati si sa che vengono condivisi ad esempio con le banche dati istituzionali, quindi che fanno capo poi alle varie ASL, alle forze di polizia, eccetera. Questo dovrebbe essere per una questione di sicurezza relativa appunto a quello che poi è il tracciamento manuale, no? Delle persone che potrebbero essere contagiate. Quindi, cioè, io torno dalla Toscana verso la Campania, mi faccio il biglietto. Il biglietto nominale, questi dati vengono trasferiti all'ASL e alle forze di polizia perché appunto loro devono poi sapere questa roba per potermi gestire nel momento in cui io dovessi essere contagiato. Però nel caso di Ferrovie, appunto, chi è che ha autorizzato questa gestione dei dati? Come Ferrovie ge li gestisce? Come mai non c'è un coordinamento ufficiale rispetto all'utilizzo di questi dati? E quindi, insomma, tutta una serie di domande senza risposta che chiaramente, insomma, in questo periodo in cui appunto la privacy sembra essere sempre più erosa, sembrano quantomeno insomma, sono degli interrogativi importanti, ecco. Sempre nell'angolo della distopia. Questa è sempre una notizia di inizio maggio. Io queste le avevo selezionate perché mi sembravano interessanti, ecco, come certe cose stessero passando rispetto alla famosa fase 2, cioè come dire, ti ho chiuso in casa per 3 mesi, adesso ti sto ridando, tra virgolette, la libertà, però in cambio di questa cosa dovete accettare sta roba. Vabbè, notizia dell'ANSA, in un asilo di Varese il braccialetto per il distanziamento a 150 bambini. E vibra a meno di un metro, sarà come un gioco anche in campi estivi. E c'è la foto di questo bambino col volto oscurato, però si vede bene che c'ha la mascherina, e che indossa questo braccialetto tipo smartwatch, tipo i braccialetti quelli da smartwatch, senza però, non c'è un display, si vede che è un braccialetto anche abbastanza massiccio, e appunto perché poi questo c'ha questa vibrazione, insomma, roba che veramente sembra uscita da film tipo La Fortezza, per chi magari se li ricorda, questi film qua. E questa cosa del braccialetto high tech è veramente brutta. Tra l'altro è stata paventata anche in relazione alla spiaggia. Molti hanno sponsorizzato l'idea del braccialetto che vibra da usare in spiaggia per impedire che le persone si avvicinino troppo. E penso che questa è un po' la notizia proprio manifesto di questo angolo della distopia. Perché ripeto, grazie alle posticce verità veicolate durante l'epidemia si sta facendo veramente passare di tutto. La cosa più preoccupante è che questo poi si inserisce anche in un discorso di gamificazione, cioè dell'inserimento di meccanismi di gioco all'interno delle relazioni sociali, ed è ancora più preoccupante poi si faccia con dei bambini, quindi con dei soggetti che sono in un'età in cui l'apprendimento di determinati pattern comportamentali è fondamentale e poi ti può segnare per tutta la vita. Io insomma, sin dall'inizio della pandemia ho sempre sostenuto che qui c'è un processo di cinesizzazione della società occidentale che passa non solo attraverso l'agente patogeno, ma appunto attraverso l'introduzione di una serie di dispositivi culturali e sociali. E andiamo poi a un'altra notizia, che questa è di metà maggio, che c'è sul Foglio, ilfoglio.it: tutti sotto controllo, la pandemia e la sperimentazione con la macchina algoritmica che proprio così si nutre e si potenzia. Articolo abbastanza suggestivo, abbastanza interessante, e cita ad esempio un computer scientist dell'MIT, Alex Pentland, che si rifà poi a Skinner, e quindi alle famose teorie di psicologia comportamentista di Skinner, il condizionamento, no, quella del condizionamento. Insomma, Skinner aveva come obiettivo quello di rinforzare alcuni comportamenti delle sue cavie, e in particolare di fare sì che la cavia premesse sempre una leva per nella speranza di avere una ricompensa. La cosa interessante qual è? Che questo è esattamente il modello di business dei vari Google, Facebook, eccetera, che addestrano le persone a cliccare compulsivamente. La cosa interessante è che questo articolo non parla assolutamente di questo, ma parla di una non meglio precisata macchina algoritmica, e questo è un articolo che mi ha fatto molto pensare a un qualcosa detto anche da altri, tipo anche da Ginox, rispetto a un po' a questo fenomeno tipo Mago di Oz, cioè che molto spesso siamo noi a dare potere appunto alla macchina algoritmica o ai dispositivi digitali, dicendo che quella roba là, pensando, autoconvincendoci che quella roba là ha il potere di fare determinate cose, in realtà siamo noi, cioè magari non noi nello specifico che siamo qua, ma sicuramente buona parte della massa che si fa controllare ed è felice di essere controllata da sta roba qua. E appunto mi sembra interessante che queste cose escono poi sulla stampa mainstream. C'è in un certo modo un'analisi critica, diciamo. Sì, ma una volta che mi hai detto tutto questo, perché non dici pure che tutta sta roba avviene volontariamente, su base volontaria, perché la gente si rincoglionisce a cliccare e a stare lì? Vabbè, questo è un interrogativo che, insomma, dubito avrà risposta, però vabbè. c'è una rubrica su Carmilla Online, andiamo avanti, quindi carmillaonline.com, e questa l'ha tenuta Piero Cipriano, si chiama Chiamate telefoniche, molto bella secondo me, molto suggestiva, gioca un po' anche un po' sulle teorie del complotto, gioca un po' sulle finte verità, è molto bella insomma. E mi viene poi in mente un'altra cosa che è successa negli ultimi tempi, e su questa notizia, vabbè, io questa la prendo su dagospia.com. Pronti via, Apple e Google hanno timbrato il sistema di tracciamento, la tecnologia da oggi è nelle mani delle autorità sanitarie. Vabbè, questo è un articolo che forse è anche un po' sorpassato, tra l'altro parlava anche di Immuni. Comunque, la notizia sostanzialmente qual è? Se ne saranno accorti in molti. Tra l'altro si è sviluppata anche grande teoria del complotto su sta cosa. Cioè, Apple e Google hanno sostanzialmente rilasciato nei loro sistemi operativi una serie di aggiornamenti che permettono alle app di tracciamento poi di interfacciarsi e di funzionare. In molti hanno gridato al complotto. La parte vera del complotto qual è? Che questi aggiornamenti avvengono e basta, tu non ci puoi fare niente, ma vabbè, forse era il caso che uno prima di gridare al complotto si rendeva conto prima che Google e Apple fanno quello che cazzo vogliono, perché vabbè, tu ti pigli un sistema operativo che è gratuito, tra virgolette, in realtà non è gratuito niente perché loro poi ti dicono che in cambio di quel sistema operativo che tu utilizzi sono loro che fanno quello che vogliono, sia con i dati che con gli aggiornamenti e tutto il resto. Quindi alla fine, cioè Google, Apple non è che hanno attivato di default il tracciamento. Hanno reso disponibili una serie di funzioni che poi le app di tracciamento andranno a sfruttare. Di fatto poi sì, non si possono disinstallare questi aggiornamenti di sistema sui dispositivi stock, sia Android che Apple. E quindi tecnicamente non è che si è autoinstallata un'app. C'è un nuovo codice, un nuovo programma, roba che gira sotto, che tu non la vedi, e che poi, per esempio, Immuni la sfrutterà. Perché poi, vabbè, tra l'altro di recente è stato rilasciato questo codice di Immuni su GitHub, ma non sembra altro che una demo. E al momento c'è molta molta fuffa su queste app. Comunque, dietro l'apparente complotto, dietro le apparenti fake news, ci vogliono controllare? No, ti controllavano già prima, non è quello il problema. Insomma, cioè, alla fine c'è sempre un po' di verità in questi complotti, però insomma, che poi la verità proprio quella da affrontare sarebbe molto, molto peggio di quello che il complotto stesso cerca di evidenziare. Quindi vabbè, andiamo avanti. Su internazionale.it c'è questo articolo molto molto lungo, bello, le lezioni del virus di Paul Preciado, non so come si pronuncia esattamente, credo sia spagnolo, quindi vabbè, Paul Preciado, una cosa del genere. E vabbè, questo cita Foucault, cita un bel po' di cose interessanti sull'immunità, sulla biopolitica, e è uno degli articoli che ho trovato più interessanti nell'ultimo periodo. E poi segnalo tutta una serie di cose uscite sempre su Jap, WomingFoundation.com, il blog di Wuming, e niente, gli ultimi articoli, al di là di tutto il lavoro che ha fatto JAP durante la pandemia e hanno fatto, secondo me, un gran lavoro di informazione. Ce ne sono vari, ultimamente segnalo coronavirus e teorie del complotto, in quali trappole cadiamo nel discutere di emergenza coronavirus. Ancora più interessante, io non ho il minimo dubbio, il fallimento comunicativo di scienziati ed esperti nei giorni del Covid-19. E poi uno molto bello, forse quello che mi è piaciuto di più di questi ultimi, come è stata la fase 1 dell'emergenza coronavirus. Uno storico getta un primo sguardo retrospettivo, e tra l'altro questo è un po' un articolo che conferma un po' di cose che avevo sostenuto pure io, cioè che ci sia stato un dispositivo simbolico di gestione del Covid che rassomiglia molto alle misure di tipo appunto medievale, e altre cose che invece rassomigliano molto ai regimi totalitari, insomma. E vabbè, con questo ci facciamo un altro stacco musicale e torniamo dopo. Vai.
Yeah.
Eccoci, e ok. Allora, abbiamo più o meno finito la prima parte della trasmissione, questa puntata di stecca dal titolo Posticce Verità, Attualità e Cinema ai tempi del Covid. Abbiamo parlato delle posticce verità, abbiamo parlato un po' dell'attualità con un po' di rassegna stampa e ci avviciniamo al cinema. E vabbè, poi devo dire solo un'ultima cosa rispetto alle posticce verità. Lo possiamo dire perché appunto è passato ormai questo mese di maggio. Ricordiamo come a partire dal 4 maggio c'è stata una grande campagna mediatica di ulteriore terrore sull'inevitabile aumento dei contagi. Sul fatto che riaprendo tutto, chissà quale catastrofe, non c'è stata, non è successo niente. Le regioni che avevano la 0, sono andate sempre di più verso lo 0, si vede ad esempio la Campania. E comunque, i profeti del catastrofismo, tipo i grandi quotidiani come Corriere della Sera e Repubblica, sono un po' in difficoltà su questa cosa. E infatti già si stanno portando avanti e quindi adesso si sta iniziando a parlare di come tutta sta roba qua porterà una catastrofe in autunno-inverno. E anche questa è una posticcia verità. Se il Covid è un virus stagionale, è chiaro che in inverno potrebbe tornare, in autunno-inverno potrebbe tornare, ma insomma. Non dimentichiamo che insomma, i giornali ci hanno tenuto a impaurirci dicendo che con questa famosa riapertura rischiavamo di avere 100-200 mila ricoveri in terapia intensiva entro l'estate, laddove invece gli ospedali si stanno svuotando e appunto a eccezione della Lombardia. Non c'è quasi nulla nel resto d'Italia. Con sta fuffa ci avete veramente rotto le palle, mamma mia, non se ne può più. Non se ne può più. L'ultima cosa proprio che segnalo, che è sempre relativo alla cattivissima comunicazione che si sta facendo, si continua a insistere sulle mascherine di qua, sulle mascherine di là, mentre non si parla dei tamponi. Tra l'altro, pare che di tamponi se ne stiano facendo sempre di meno, che è una cosa che contribuisce poi anche a falsare le statistiche, mentre invece i tamponi andrebbero fatti sempre nell'ottica di capire un po' dove stanno. Se ci sono ancora questi asintomatici, dove stanno? E speriamo che prima o poi venga alla luce questa cattiva gestione. Sulla cattiva gestione, ecco, io in quest'ultimo periodo ho cercato di parlare un po' di persona con gente che non vedevo da un po' di tempo. La cosa che mi ha un po' spaventato da un certo punto di vista è che laddove molte persone convengono sul fatto che ci sia stata una cattiva gestione, però molti poi abbiano anche cioè persone che io ritengo anche di idee abbastanza libere, e poi in realtà vedo che appunto molti hanno avuto nella paura che c'è stata poi. Si sono un po' piegati alla narrazione della pandemia e quindi al paternalismo o allo sposare le false correlazioni. Cioè, pensiamo al discorso, ma che correlazione c'è tra la movida e i contagi che ritornano? Nessuno. Del resto si è visto. Cioè, la gente è uscita, non è successo niente. Non è successo affatto niente. E nell'ottica di quelle posticce verità spacciate andando a fare le foto con i teleobiettivi che schiacciano e fanno sembrare le persone tutte vicine. Questa poi è una cosa che tornerà quando parleremo di cinema. Però Comunque, insomma, ormai anche il governo ha dovuto parlare di rischio calcolato, laddove pensiamo alla Svezia che il rischio calcolato l'ha pensato di farlo subito. E alla fine, se andiamo a guardare il numero di morti della Svezia, non sono tanti. Quindi, cioè, i paesi che non hanno attuato un lockdown come quello italiano hanno avuto ragione. Laddove l'Italia, ad esempio la Spagna, che hanno avuto i lockdown più duri, hanno avuto torto, perché sono stati i paesi peggiori in tutta Europa. Però, insomma, alla fine, traendo un po' le conclusioni, insomma, questo agente patogeno venuto dalla Cina è riuscito a importare un bel po' di cultura totalitaria. Pensiamo anche a quest'ultima trovata dei 60.000 assistenti civici, persone che dovrebbero realisticamente essere prese dal bacino di disoccupati, dei percettori del reddito di cittadinanza, dei volontari, di chi vuole fare sta roba qua, che è dell'azione istituzionalizzata di fatto. Quindi assumere persone che poi a gratis dovrebbero stare per strada, sulle spiagge, nei parchi, a guardare gli altri e a denunciare i comportamenti sospetti, i comportamenti sbagliati. Insomma, prima del coronavirus sarebbe stato impensabile una trovata del genere. Oggi sembra quasi normale. E vabbè, e con questo abbiamo concluso le posticce verità e l'angolo della distopia e andiamo un po' sul cinema. Ho selezionato alcuni film che ho visto durante questa reclusione forzata. Tra l'altro sono film anche con delle colonne sonore molto belle, e quindi un po' parlerò di questi film e un po' li metterò in relazione a questo periodo e un po' ne ascolteremo la musica, insomma. Qua. Allora, questa era la colonna sonora di Omicron, colonna sonora di Piero Umiliani. Omicron è un film molto particolare. Io ci sono legato molto per una serie di motivi. Omicron sostanzialmente è un film di fantascienza sociale. Molto bello l'incipit. Durante una passeggiata ci sono questi due bambini con la badante e trovano, si vede insomma questa camera che entra in un tubo di cemento e ci fa vedere il corpo di un operaio, Angelo Trabucco, che insomma poi viene creduto morto, ritrovato lì, e invece in realtà l'operaio è stato posseduto da Omicron, che è un esploratore del pianeta Ultra, i cui abitanti vorrebbero appunto impadronirsi della Terra. Quindi, come vediamo, poi è una trama, se vogliamo, abbastanza affine ai temi della fantascienza classica. E in realtà, come dicevo, possiamo parlare tranquillamente di fantascienza sociale e soprattutto politica, fantapolitica pure. Omicron è un film di Ugo Gregoretti. Gregoretti, un regista secondo me eccezionale, un personaggio molto particolare, poco, come dire, molto lontano dal mainstream sicuramente. Consideriamo che Omicron, che è del 67, nello stesso anno in cui poi Gregoretti fece un film a episodi chiamato Rogopag, che prende il nome dalle iniziali dei registi Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti. Gregoretti ha fatto pochi film, sostanzialmente non ha fatto tante cose, ha fatto anche teatro, ha fatto molta televisione, tra l'altro è stato un grande innovatore della TV italiana. E ha anticipato ad esempio il format dell'infotainment, che per capirci è più o meno quello che oggi fanno le Iene. E niente, vabbè, Omicron, dicevo, è un film secondo me eccezionale, che anticipa delle tematiche per certi aspetti che si sono viste in Essi vivono di Carpenter. C'è una fortissima critica alla società capitalistica, al ciclo della merce. E, tra l'altro, se si può definire un esempio anche di cinema militante in un certo qual modo, parte del girato proviene poi da quello che era un lavoro documentaristico sulle proteste degli operai della Fiat, ecco. Io ebbi modo di avere la videocassetta dalle mani del regista, che all'epoca seguivo un corso di cinema con lui. Il film nei primi anni 2000 non era stato ancora pubblicato su un supporto, perché all'epoca, nel 67, Gregoretti ebbe un fortissimo litigio col produttore Cristaldi, che ritenne il film eccessivamente esposto in termini politici. Del resto, attaccare, diciamo, la famiglia Agnelli o comunque un certo tipo di assetto capitalistico in Italia non è proprio facile. E insomma, tra l'altro, Gregoretti aveva per certi versi un po', non voglio dire imbrogliato il produttore, ma insomma, laddove aveva promesso un film di fantascienza, appunto poi ne è uscito un film di fantascienza politica con dei fortissimi riferimenti alla realtà e con una fortissima critica. Vabbè, comunque banalmente il film insomma è rimasto molto nel dimenticatoio. Io all'epoca, poi quando ebbi la videocassetta, ricordo che la digitalizzai e la condivisi su insomma vari sistemi di file sharing. È stato rilasciato in DVD da pochissimi anni ed è un film che si riesce volendo anche a trovare, credo su YouTube, insomma si trovi, ma insomma io consiglio molto la visione di questo film, che insomma durante la quarantena è stato uno dei titoli che ho ho riassaporato con grande piacere e mi ha fatto molto pensare, ecco, soprattutto a quella che 40 anni fa come oggi è la grandissima influenza del capitalismo italiano, di determinate famiglie, insomma, sulla politica, perché, insomma, diciamo, l'epidemia di Covid, deve molto a questa influenza, nel senso che ricordiamo che le regioni del nord, le regioni produttive del nord, non sono mai state veramente, come dire, chiuse con un vero lockdown, in quanto la produzione non si è mai fermata. E poi, vabbè, c'è anche quest'idea dell'agente infettivo. Cioè, in realtà, l'umanità è vista come un agente di propagazione. Quindi, gli umani come fonte di replicazione degli invasori. E vabbè, poi la cosa interessante è che chiaramente, cioè, la cosa interessante di Omicron qual è? Che c'è un percorso di coscienza, un percorso politico dello stesso esploratore Omicron che a un certo punto sposa le istanze di lotta degli umani. E si rivolta egli stesso contro i suoi comandanti, controllori, i quali poi, invece, al contrario, sposano in tutto e per tutto la visione capitalistica e di potere. E non voglio dire troppo perché poi dovrei spoilerare il film, ma ripeto, da questo punto di vista va assolutamente visto, è un film meraviglioso. E allora, ho deciso di fare sostanzialmente delle accoppiate di film e ad Omic, film tra l'altro che, come dire, film italiano, film hollywoodiano. E quindi, vabbè, questo era il film italiano d'autore. Come invece film hollywoodiano ho scelto Matrix. Un po' perché, vabbè, sempre l'ho rivisto durante la quarantena, e poi perché con Omicron, secondo me, ha in comune, c'è un punto di contatto bello molto con Omicron, perché in Omicron l'esploratore a un certo punto, per immergersi nella cultura umana, utilizza una sorta di forma di apprendimento veloce, che trovo molto simile per certi aspetti a quello che avviene anche in Matrix, quando Neo fa il suo training e vabbè, là gli caricano i programmi nel cervello sostanzialmente. Ma su Matrix, vabbè, c'è molto e c'è niente da dire, però intanto direi che a questo punto spariamo un bel pezzo della colonna sonora che poi è decisamente, decisamente bello. Bene, eccoci qua. E vabbè, che dire di Matrix? Tutto e niente, insomma, ripeto, è un film che può essere amato o odiato. È un film che deve molto ad altre opere in testa a Ghost in the Shell. Deve moltissimo a Ghost in the Shell. Come tra l'altro testimoniano anche gli Animatrix, che forse per certi aspetti sono la cosa migliore di quello che poi è diventata una trilogia molto hollywoodiana. Il primo film da solo forse sarebbe rimasto qualcosa di unico, però vabbè. E vabbè, pensiamo, cioè, sicuramente c'è stata un'innovazione, soprattutto produttiva, negli effetti speciali, nel modo di girare alcune cose, tipo il bullet time, questa cosa insomma di andare a rallentare scene, cosa che poi ha fatto scuola anche nei videogiochi. Tra l'altro Matrix da quel punto di vista è stato innovativo soprattutto per la sua cross-medialità, transmedialità, cioè di essere un universo narrativo che si è diffuso attraverso media diversi, dal cinema al videogames all'animazione. Quindi vabbè, poi ci sono, non credo che ci sia bisogno di parlare della trama, della storia di Matrix, che insomma può essere più o meno interessante. Un paio di, ecco, di cose che secondo me vale la pena di ricordare. Beh, intanto, beh, Matrix è stato uno di quei capisaldi della cultura di massa che poi è stato in gran parte riutilizzato nei grandi complotti e nelle grandi cospirazioni dei social media, nei social network. Pensiamo all'immancabile meme di Morpheus, pillola rossa, pillola blu e tanti altri. Tra l'altro in questo condivide un po' un destino che è stato simile anche a V per Vendetta, pensiamo alle maschere, anche quelle posticce, no? Di V per Vendetta. Insomma, è un po' tutta quest'idea di combattere il sistema mettendosi una maschera fatta dai bambini in Cina. Vabbè. Comunque, sì, è un po' anche il trionfo da questo punto di vista di quell'industria culturale che offre appunto delle posticce verità, dei modi di evadere o di in un qualche modo anche di sentirsi protagonista di un qualche atto di ribellione verso qualcosa, qualcuno. E di Matrix, ecco, una cosa interessante è quel sistema di sfruttamento che hanno le macchine sull'uomo, ovvero che le macchine sfruttano l'uomo come se fossero delle batterie, degli accumulatori, dei generatori elettrici. E poi invece nella realtà dei nostri giorni invece come la storia è un po' andata così, cioè che ci sono delle elite di uomini, elite tecnocratiche, che controllano le macchine, che a loro volta estraggono non tanto energia elettrica, ma estraggono biovalore dai dati e da ciò che insomma gli umani producono attraverso le loro interazioni. Sì, questo secondo me è un qualcosa che si può attualizzare un bel po', insomma, il tecnocontrollo che però appunto nel film è visto in un certo modo e che poi nella realtà si può rapportare in un altro modo alla realtà. Certo, insomma, questo tecnocontrollo non. Pensiamo anche alle sonde di Matrix, no? Pensiamo ai droni, agli elicotteri mandati appresso ai runner, e cioè un po' tutti questi. Un po' questa fantascienza distopica. Più andiamo avanti, più più si dimostra, come dire, cioè è la realtà nostra che sta superando la fantascienza distopica. Questo è un po' il concetto. E da questo punto di vista, ecco, Matrix forse oggi fa quasi più sorridere per certe trovate che appunto si rivelano nella realtà essere molto molto più reali del film, insomma, a partire dal mondo simulato, tipo, la post-verità ad esempio è un modo, insomma, alla fine di simulare la realtà, e avviene attraverso delle macchine, alla fine. Cioè, senza gli ambienti digitali come Facebook non avremmo avuto la post-verità. Vabbè, ma non voglio addentrarmi troppo in menate filosofiche che potrebbero, insomma. Vabbè, andiamo al prossimo film. E quindi torniamo al cinema italiano ed è, insomma, Vogliamo i colonnelli di Mario Molincelli, del quale ascoltiamo la sigla iniziale, la sigla è anche un po' di, insomma, di parte iniziale del film.
La congiura dei colonnelli di giugno prende storicamente le mosse nel giorno in cui si festeggia la proclamazione della Repubblica. Ma non è a Roma che si manifesta il primo evento. L'attentato, che danneggia gravemente un simbolo della fede e uno dei monumenti più antichi e venerati della cristianità, provoca l'indignazione generale. L'Italia è percorsa da un'ondata di esecrazione e di sbigottimento.
Ma ecco che ci colleghiamo appunto con Milano. Pronto, Martano, mi senti?
Sì? Qui è Martano che vi parla da Milano. Tra poco vedrete le immagini dei danni provocati dall'ordigno fatto esplodere dagli ignoti attentatori.
Hai detto ignoti attentatori, Martano? Ma il bersaglio stesso non lascia intuire una qualcerta matrice?
Sì, malgrado il riserbo degli inquirenti, da alcune valutazioni, si sarebbe portati a credere che si tratti di un attentato commesso
Gruppi
da...
dell'estrema sinistra extraparlamentare, certo, grazie Martano, grazie.
Bene, questo era l'incipit del film, un film di Mario Monicelli, che prende poi spunto dalla realtà, prende spunto da quelli che, insomma, i vari tentativi di golpe, come quello del principe Borghese, insomma, e altri. E poi è un film che parla anche un bel po' dei media, Ecco, qui proprio all'inizio si vede come, ad esempio, il telegiornale manipoli subito la notizia che laddove c'era stato questo attentato dell'estrema destra, invece si va a accusare l'estrema sinistra per avere poi degli effetti. All'epoca, insomma, c'era la strategia della tensione. Tra l'altro siamo negli anni 70, quando poi c'è anche in Italia uno scatto in avanti rispetto all'utilizzo, al controllo dei media da parte della politica per ottenere, diciamo, determinati effetti. Nel caso, ecco, di Vogliamo i Colonnelli, infatti c'è ad esempio questo episodio meraviglioso quando uno dei punti del piano di questa combriccola di nostalgici, di terroristi, gente strana, insomma, che pensa di far suo colpo di Stato, insomma, uno dei punti della loro strategia è quello di occupare la sede della RAI a Roma, e di far fare un discorso di presa del potere in un momento poi fondamentale, che è quello cioè è prima della fine delle trasmissioni, prima che gli italiani si disconnettano dallo schermo. E quindi questo poi ci rimanda anche a un'epoca in cui appunto c'era questo rapporto più, diciamo, in realtà è sbagliato dire analogico, non è una questione di media analogico, di media digitale, è una questione di flusso, cioè c'erano determinati tempi rispetto a ciò che producevano i mass media, cosa che oggi appunto non c'è più. Lo abbiamo visto anche ad esempio nel caso delle famose dirette Facebook fatte dal governo per parlare del coronavirus a orari improponibili, magari fatte alle 10 di sera perché bisognava correggere il decreto legge secondo i dettami di Confindustria. Cioè, questa è una cosa che è successa veramente. Vabbè. E Monicelli, ecco, parlava di Vogliamo i Colonnelli come un'opera di satira, di fantapolitica, tra l'altro un film che non ha assolutamente un lieto fine, ma è un finale abbastanza grottesco, perché poi in Vogliamo i Colonnelli i fascisti non riescono a fare il colpo di Stato perché il colpo di Stato viene utilizzato da chi sta al governo, e chiaramente lì si capisce che si sta parlando più o meno della Democrazia Cristiana, cioè viene utilizzato dal governo stesso per ottenere lo stesso potere di controllo, lo stesso potere per certi aspetti totalitario che i fascisti volevano ripristinare. Quindi, co come dire, è un potere fintamente democratico che approfitta di un'emergenza per imprimere una svolta autoritaria. E anche questo direi che, insomma, con l'epidemia di Covid ci troviamo, ecco. E quindi, insomma, appunto, Monicelli ha fatto questo film per nelle stesse parole sue, era: io voglio far suonare una campana, voglio provare a dire ai cittadini di fare attenzione, di vigilare, di non lasciarsi abbagliare da alcuni episodi clamorosi. Ecco, direi che questo, l'intento di Monicelli oggi è attualissimo, e sì, questo è un film che vale sempre la pena di rivedere. Un film veramente bello, molto molto bello, molto attuale, e che mette poi decisamente alla berlina tutta una serie di quegli atteggiamenti, insomma, che poi fanno parte un po' della cultura dell'italiano medio, di questo appecoronamento al potere patriarcale, militaresco. Questa epidemia lo ha fatto decisamente vedere, ecco, questo questo fascino un po' non solo dell'uniforme, ma proprio dell'autorità, quest'idea che ha l'italiano medio, che appunto non ci sia una possibilità di vivere la democrazia in maniera piena, perché come se noi non ne fossimo degni, perché appunto non siamo un popolo che non si sa controllare, che ha bisogno del bastone. E sono dei caratteri, secondo me, ben dentro la nostra cultura, e c'è sempre, poi alla fine c'è sempre qualche politico che li può sfruttare a proprio favore. La cosa interessante è che ciò è avvenuto, appunto in questo periodo di epidemia, con un governo che tutto sommato sulla carta veniva poi considerato, metto tra virgolette, di sinistra, moderato, ma vabbè, per niente, si tratta sempre di poteri che vogliono prevaricare, insomma, vogliono erodere il più possibile le nostre libertà e reprimere. Allora, passiamo a questo punto al film successivo, e questo è un film a cui tengo molto, anche se poi essendo, ecco, i film hollywoodiani a volte hanno delle cose che poi, come dice il proverbio, per un asino di sale si perde la minestra. Vabbè, tagliamo corto. Questo film è Strange Days del 1995 di Kathryn Bigelow, e tra l'altro è prodotto e scritto da James Cameron, un altro regista insomma decisamente attivo nel campo anche della fantascienza. Strange Days è un film che pesca alla grande nell'immaginario cyberpunk. Per esempio, fa venire in mente per certi aspetti anche i sintetizzatori umani di Pat Cadigan. Strange Days è una sorta di noir postmoderno, anche alla Blade Runner, se vogliamo, con quel tipo di ambientazione. Vabbè, non è proprio come Blade Runner, perché poi in realtà sì, è molto contemporaneo Strange Days, che mostra dei luoghi urbani che poi sono, se vogliamo, quelli degli anni 90, del famoso pestaggio della polizia ai danni dell'afroamericano Rodney King, che poi produssero i famosi riot di Los Angeles. Beh, tra l'altro proprio di recente c'è stato questo episodio in America di questo afroamericano ucciso da un poliziotto con relativi disordini, quindi sempre rispetto appunto a questa realtà nostra che sta diventando molto più distopica di questi classici, ormai classici della fantascienza. Strange Days è un film, secondo me, molto bello, innanzitutto per i personaggi, questi personaggi tutto sommato, molti dei quali insomma non si capisce poi quanto sono buoni, quanto sono cattivi. Forse questa è un po' anche, secondo me, una cosa che deve esserci poi nel noir. Penso anche a James Ilroy, quelle robe lì, insomma, quest'idea di una sorta di vissuto traumatico, drammatico, che poi non è tanto dipendente dal contesto, dallo scenario, ma dai personaggi stessi, ecco. E vabbè, la cosa figa, secondo me, di Strange Days, appunto, è quest'idea di questi dispositivi neurali, questi che si, insomma, che si sono di una sorta di caschetti neurali che si applicano in testa esternamente, cioè tipo anche sotto una parrucca, uno li mette, li nasconde e può registrare la realtà. E vabbè, a partire poi dall'uso di questi dispositivi c'è tutta la storia principale, che poi verte sulla cosa che cioè c'è stato dei poliziotti uccidono un rapper di colore, un rapper importante, e una ragazza che aveva in testa questo dispositivo riesce a filmare la cosa, appunto a registrare la cosa, e poi insomma succedono tutta una serie di Vabbè, e film che secondo me, se fosse finito qualche scena prima rispetto a come finisce, sarebbe stato perfetto, che invece finisce in maniera molto hollywoodiana. A me quello non, a me non, piace, non è piaciuto mai per quel punto di vista là, però insomma è molto godibile, anche qui grandiosa colonna sonora, bellissima ambientazione. Belle prove anche degli attori, poi c'è una splendida Juliette Lewis. E ok, passiamo alla musica di Strange Days. Strange Days poi, ecco, con i suoi dispositivi appunto che registrano la realtà in maniera incontrovertibile. Ci introdurrà poi al prossimo film e a quello che è il rapporto, ecco, tra i media e la realtà e alla possibilità che hanno i media o meno di riprodurre la realtà stessa.
Away, leaving us searching for the perfect solution, and orange is the color of my revolution. Revolution. Orange is the color of my 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 revolution.
Colonna sonora, secondo me, bellissima quella di Strange Days, molto molto bella. E come dicevo, ecco, Strange Days mi aiuta poi a introdurre quest'altro film, che invece è Blow Up di Michelangelo Antonioni. È sempre difficile parlare di, insomma, di in generale di Antonioni, ma poi insomma in particolare di Blow Up, che è un film pazzesco. E che poi sono quei film che o si amano o si odiano, perché poi ecco, o li si vede la prima volta e piacciono, o magari li si deve studiare, magari li si guarda più volte e iniziano a piacere, ma altrimenti è un tipo di cinematografia che, vabbè, non, insomma, è abbastanza particolare, perché poi poi sono opere, in particolare molto metacinematografiche, perché un po' anche come i film di Lynch, e sono film che hanno a che vedere molto, per esempio, con la musica, col contesto storico in cui sono stati, nel momento in cui sono stati girati. E Blow Up, insomma, è ambientato nella Swinging London, a cavallo tra gli anni 60 e 70, cioè sul finire degli anni 60, e secondo me fa parte un po' anche di, se vogliamo, una trilogia di Antonioni, che è Blow Up, Professione Reporter e poi Zabriskie Point. E quindi, insomma, è un film, insomma, ambientato in quello che già era il mondo, appunto, globale della cultura, poi della cultura pop, un mondo già decisamente dove il sogno della merce e la materia dell'immaginazione prendeva vita. Del resto, il protagonista di Blow Up è un fotografo che dà vita ai sogni delle modelle, tra l'altro anche in un certo qual modo, insomma, come si può immaginare, le modelle che vanno da lui e vogliono una relazione per essere poi fotografate, e quindi c'è questo processo di, appunto, di materializzazione del sogno, della fama, attraverso l'occhio della camera, che poi chiaramente è la visione dell'uomo, dell'artista, e Blow Up è la storia, insomma, di questo playboy, questo fotografo playboy, che poi, insomma, va al parco a fare delle fotografie, e poi riguardandole si accorge di qualcosa che inizialmente non aveva capito, qualcosa che ad esempio lo spettatore può capire osservando quello che è una variazione cromatica. Ma non voglio dire troppo, perché poi questi sono indizi che è bello magari scoprire da sé guardando quella scena. Tra l'altro, ecco, come tutte le grandi opere d'arte, questo Blow Up appunto, è uno di quei film che forse non. Io penso tutti i grandi film, poi non vale la pena raccontarli troppo o spiegarli troppo, intanto perché ognuno, secondo me, può vederci quello che vuole. Ma soprattutto perché i grandi film, le grandi opere d'arte cinematografica, poi, ecco, hanno sempre dei sensi nuovi ogni volta che li si riguarda. E secondo me la grande visione di Antonio in Blow Up è anche questa, appunto, dell'artista che attraverso l'occhio umano e poi attraverso l'occhio meccanico, quello della camera, appunto prova a inventare, a creare la realtà, prova a ricostruirla, a montare la realtà con degli ingrandimenti, andando a cercare dei dettagli. Quando l'ho visto durante la quarantena, non ho potuto fare a meno poi di ragionare su appunto quello che stava succedendo, rispetto, appunto, al di là di quante volte si è parlato delle famose foto, delle foto, insomma, fatte alle persone per far sembrare che ci fossero gli assembramenti, ma non è solo quello, perché appunto in questo periodo c'è stata, secondo me, un grande tentativo appunto, di costruzione della realtà attraverso quello che oggi poi è l'occhio digitale dei media. Comunque, beh, adesso ci buttiamo un po' nella colonna sonora di Blow Up, che è veramente meravigliosa. Si va da Herbie Hancock agli Yardbirds, che tra l'altro suonano c'è una scena nel film in cui loro proprio suonano, tra l'altro è una sequenza, secondo me, bellissima, veramente bellissima, perché poi c'è questo momento in cui la chitarra viene rotta, i fan si buttano su questi frammenti, e uno di questi frammenti, lui, il protagonista, riesce ad afferrarlo, salvo poi fuggire da lì dentro, da questo casino, da questo concerto, e appena si trova lì fuori lo getta via. E questo fa un po' pensare a tutti quelli che sono i comportamenti che in un qualche modo noi abbiamo in maniera inconscia quando ci troviamo in delle situazioni mediatizzate, cioè dove sappiamo che in un certo qual modo, cioè, dove si crea un certo tipo di isterismo collettivo grazie alla performance, grazie all'interazione, che poi è un'interazione, se vogliamo, che risponde a una serie di stimoli, di cose che, sappiamo che deve andare così, però poi uno si chiede: ma perché l'ho fatto? Però vabbè, andiamo su Herbie Hancock a questo punto, vai. Film che rispetto, ecco, alla post-verità ha molto molto da dire, ha veramente molto da dire. Penso soprattutto al finale del film, che è meraviglioso, un finale anche molto concettuale che rimanda un po' a tutto quello che è il processo, il percorso individuale del protagonista, allo shock che lui ha rispetto appunto a come la percezione della realtà gli sia arrivata a posteriori rispetto a quanto stava accadendo nel momento stesso in cui lui scattava, in cui lui imprimeva la realtà sulla pellicola, e come appunto poi la realtà, seppur esperita a posteriori, seppur impressa su un medium, che è quello della pellicola, poi in realtà è qualcosa che non, che viene poi volendo cancellata. Perché succede qualcos'altro? Perché magari non c'è più la possibilità di esprimerla, perché magari c'è un potere che che vuole un'altra realtà. E Blow Up, sì, ripeto, è un film che ha molto a che fare con la post-verità, secondo me. E comunque, vabbè, restiamo anche sulla sua colonna sonora meravigliosa e ci sentiamo anche gli Yardbirds. Questa invece è la colonna sonora di Jacob Slater, che vabbè, in italiano è stato tradotto tipo Allucinazione perversa, film di Adrian Lyne, molto molto bello secondo me. Anche questo è un film tutto sommato, vabbè sì, è sempre un film hollywoodiano, però non è proprio insomma super conosciuto. E anche questo è, secondo me ha molto a che fare con ecco, quello che è il rapporto tra il pensiero, la verità, la mente, la verità, il cinema, insomma. E un po' perché, ecco, una delle chiavi di lettura del film è che poi alla fine tutto avviene nella tua testa. E già mentre appunto questo è normale, tanto per chi, cioè, chi fruisce di un'opera d'arte, appunto nel momento in cui la interiorizza l'opera d'arte nella sua mente, la sta vivendo. E Allucinazione perversa, secondo me, fa pensare bene a questa cosa. Ovviamente al di là poi di quello che è proprio l'aspetto estetico del film, siamo di fronte a un thriller orrorifico, se vogliamo, che tra l'altro ha ispirato anche ad esempio Silent Hill, la famosa la famosa saga di videogiochi horror di Silent Hill. Tagliandolo con l'accetta, è un film che parla, insomma, di una sorta di incubo di questo soldato reduce dal Vietnam che è tornato a vivere nella società, si trova appunto in questa lenta discesa verso un inferno di cose strane, che poi tra l'altro il titolo Jacob Sladder, vabbè, rimanderebbe a quello, il titolo italiano non c'entra poco, vabbè, però è questa, insomma, questa lenta discesa che poi in realtà scopriamo che sostanzialmente è un processo che sta avvenendo tutto nella sua testa, perché in realtà appunto è una sorta di effetto mentale dato da una fortissima sostanza che in un qualche modo sarebbe stata sperimentata sui soldati per diciamo, farli diventare più combattivi. Quindi c'è anche poi una riflessione su una serie di cose che, insomma, sono molto, molto, hanno molto a che vedere con la realtà, cioè con eventi realmente accaduti. Niente, allucinazione perversa. Non è che sia poi un film che ho particolarmente associato ai temi poi della pandemia, però poi appunto l'ho visto durante la quarantena e quindi volevo condividerlo da questo punto di vista. E vabbè, adesso ci sentiamo un pezzo della colonna sonora di James Brown.
If you wanna get down with a broad, this is the way you do it. Walk up and rap to it. Put your hand on the lower left arm. You know? And this is what you rap to. I mean, come on like you should. Come on with you, come on. Taking off my shirt, about to break me to death. What you say?
Bene, rieccoci. Forse ecco una cosa che mi ha che un po' ecco, ho collegato tra allucinazione perversa e questo periodo di quarantena sono stati un po' gli spazi che si vedono nel film, no? Questi posti un po' desolati, abbandonati, senza persone, e con sullo sfondo l'idea della malattia è che ci sia qualcuno lì fuori che ti sta inseguendo in un qualche modo perché tu sei malato, però vabbè, non so, forse un po' tirata per i capelli, ma comunque insomma è un film che un po' come poi tutti gli altri che ho proposto, insomma, mi sono stati utili, ecco, durante questa quarantena, e quindi ho voluto proporveli e chi lo sa, spero che possano piacere anche a voi. E con questo un po' si chiude, se vogliamo, questo ciclo di puntate dedicate al Covid, che appunto, come dicevo in apertura, ha rotto veramente il cazzo, quindi meno ne parliamo, meglio è, o meglio, magari cercherò di parlarne proprio in maniera molto mirata, ma appunto, come in questo caso, parlando di altro per girarci attorno. E vabbè, ci salutiamo qui da Radio Neanderthal, e ci diamo appuntamento per la prossima stecca. Ciao. God, and he let me go.
music spoke through me again, but I could not heal their wounds. I could not heal their wounds.